Dunque, il 25 aprile, le celebrazioni a Firenze del 78 anniversario della liberazione nazionale dal nazifascismo inizieranno alle 8 del 25 aprile al cimitero di Trespiano con l'iniziativa Diamo un futuro alla memoria, organizzata dalla Rete Democratica Fiorentina per la città di Firenze, che medaglia d'oro, ricordiamo, della Resistenza. Sarà presente l'assessore alla cultura e alla memoria Maria Federica Giuliani. Poi alle 10 in Piazza dell'Unità d'Italia la cerimonia dell'alzabandiera solenne, la deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti di tutte le guerre, alla presenza del sindaco Dario Nardella e delle varie autorità. Poi a seguire alle 10.45 il corteo da Piazza dell'Unità fino a Palazzo Vecchio, alle 11 sull'Arengario in Piazza della Signoria la cerimonia ufficiale nella quale interverranno il sindaco Dario Nardella, i giornalisti Aldo Cazzullo e Sandra Bonsanti, la presidente dell'ANPI provinciale di Firenze, membro della segreteria nazionale Vania Biagni. Poi alle 17.30 sempre in Piazza della Signoria in programma il concerto alla Filarmonica di Firenze Gioachino Rossini, diretta dal maestro Giampaolo Lazzari. Questo è il programma di Firenze. Poi sono tantissime le iniziative, ad esempio la vicepresidente del Parlamento europeo Picerno sarà a Sant'Anna di Stazzema, però il viatico è quanto mai problematico, quest'anno più che mai possiamo dire. Guardate che nella Costituzione non c'è alcun riferimento all'antifascismo, questo sono le parole di ieri della seconda carica dello Stato, cioè Presidente del Senato Ignazio La Russa. Buonasera a Vania Bagni. Presidente dell'ANPI di Firenze, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti.
E buonasera. Figuriamoci, doveroso. E buonasera al nostro Stefano Fabbri. Ciao Stefano.
Buonasera, ciao Domenico, buonasera a tutti.
Partiamo dall'ANPI. Come avete letto, Vania, queste ennesime parole, perché non è la prima volta che La Russa, anzi recentemente diciamo la frequenza si è anche serrata, no? Rispetto a certi stilemi, a certi ammiccamenti.
Sì, oramai è quasi un quotidiano. No, l'ho letto e allora pensavo, gli vorrei rispondere con un virgolettato di Carlos Muraglia, del partigiano Carlos Muraglia, no? In cui appunto lui dice che la chiave dell'antifascismo è nella Costituzione. E diceva lui, ci si limita spesso a basarsi sulla 12ª disposizione, no? Quella che vieta la riorganizzazione del Partito Nazionale Fascista. Invece Muraglia stesso diceva che la Costituzione è l'esatto contrario di ciò che è stato il fascismo, tutta la Costituzione dall'inizio alla fine. Basterebbe cominciare dalla parola democratica che è nell'articolo 1 e poi anche tutto il resto fino ad arrivare alla tutela dei diritti individuali, no? È tutta la carta costituzionale rappresenta un'idea di paese e un'idea di convivenza, di persona, di umanità, che è l'esatto opposto di ciò che era e che è l'ideologia fascista. Del resto non può essere che così, perché chi l'ha scritta aveva combattuto il nazismo e il fascismo.
Senza nemmeno ricorrere alle parole di Calamandrei, che dovrebbero essere abbastanza scolpite nella memoria di tutti, no? Se volete trovare l'origine della nostra democrazia, della nostra Costituzione, andate nei luoghi dove hanno combattuto i partigiani. Quindi diciamo è veramente. Stefano, ma come leggi tu, Stefano Fabbri, questa ennesima uscita di La Russa? Cioè è frutto di una strategia e di che tipo eventualmente?
Ma ora, se si tratta di una strategia non lo so. Di sicuro a me ricorda molto un vecchio film di Stanley Kubrick, che era Il dottor Stranamore, no? Dove c'era lo scienziato di origine nazista che aveva studiato la bomba atomica e non riusciva assolutamente a trattenere il gesto di alzare il braccio in alto ogni volta che si eccitava a parlare. Ora, vuole essere poco più di una battuta, però effettivamente è così, perché se è una strategia, è una strategia molto sbrindellata. Cioè, oggi la Russia è tornata su quelle dichiarazioni che oggi riportava il quotidiano Repubblica a proposito del fatto che l'antifascismo non sia nella Costituzione, e ci ha provato giocando un po' a nascondino con le parole, nel senso, perché che cosa ha detto? Ha detto che la parola antifascismo non è mai citata nella esatto. Costituzione, sì. E paradossalmente ha ragione, nel senso che ha ragione, perché il motivo sta in quello che ci stava dicendo poco fa Vania Bagni, cioè che tutta la Costituzione, se uno la legge nel suo insieme, ma anche articolo per articolo, è tutta rivolta a cercare di prendere le distanze, a dire noi saremo una cosa diversa da ciò che siamo stati negli ultimi 20 anni. Basta vedere anche i primi 3 articoli della Costituzione senza dover andare a rintracciare la 12ª.
E peraltro, diciamo, Stefano, è cosa del tutto naturale, no? Cioè, nel senso.
Direi, è nata proprio da uno scontro.
Quindi sarebbe ben strano il contrario, come dire.
Non voglio dire uno scontro politico è durato dal 45 al 48 quando è entrata in vigore, no, quella è un'altra cosa. Certo. È nata proprio dallo scontro che ha animato questo paese, ha attraversato questo paese, e che è stato determinato da 20 anni di esperienza fascista. Ecco, voler dire che non c'è l'antifascismo, appunto, bisogna essere costretti poi, ripeto, a giocare a nascondino con le parole. Cosa secondo me ancora più grave è che forse anche nelle iniziative che la Russia ha annunciato, temo che voglia fare anche a nascondino con la storia, ma questo è un altro paio di maniche.
Peraltro io ricordo sempre le parole di Massimo Rendina, che combatté col nome di Max Manara. Massimo Rendina è stato presidente dell'Ampi di Roma, vicepresidente dell'Ampi nazionale, è stato un personaggio straordinario nella storia di questo paese, primo direttore del GR della RAI, scrittore, cineasta, eccetera, eccetera. Lui diceva sempre anche il carattere internazionale della Costituzione, cioè questa apertura verso l'internazionalità, è dovuta al fatto che le brigate partigiane spesso erano costituite, soprattutto nel nord, da varie nazionalità. C'erano anche le brigate partigiane tedeschi che erano passate all'altra parte, c'erano soldati russi, perché poi dopo l'8 settembre in Italia ci fu davvero uno stravolgimento. Comunque, però, rimanendo con te Stefano, poi per tornare a Vane, i nostri ascoltatori sono molto attenti, no? E pongono un tema che io volevo sottoporti, cioè, ad esempio, c'è niente, il nome non è in codice, quindi non lo cito, ma insomma un nostro ascoltatore o ascoltatrice che dice: ma da uno che tiene il busto del Duce in casa, che vi potete aspettare? Fascista era e fascista è rimasto. E poi aggiungi: il problema è che ora è la seconda carica dello Stato. Ecco, è questo un problema? Cioè, la Russia fa il suo, però mi sembra gli altri non facciano il loro, o no?
No, la Russia fa il suo. Oddio, se dovesse effettivamente tener fede a quello che è la carica, il fatto di essere la seconda carica dello Stato, probabilmente non farebbe ciò che fa.
No, dicevo, fa il suo secondo quella che è la sua storia politica e culturale, diciamo,
sì,
no?
In quel senso lì forse, qualche volta anche con qualche tentazione al contrabbando, mi spiego. Lui il 25 aprile ha detto che sarà all'altare della patria e va benissimo, dopodiché raggiungerà Praga, dove c'è un incontro di carattere internazionale, e visiterà il campo di concentramento vicino a Praga e va benissimo. E poi andrà a deporre un mazzo di fiori sul luogo in cui Jan Palach nel 1968 si diede fuoco in piazza San Vyacheslav. E fa benissimo a farlo, intendiamoci. Quelli che non fanno il loro sono coloro i quali, per esempio, hanno, secondo una narrazione molto particolare accreditata dalla sinistra carrista di allora, cioè quella che sosteneva la bontà dei carri armati russi a Praga, ha consegnato per esempio un personaggio come Jan Palach al di fuori, diciamo, del novero di quello che era effettivamente una forma di resistenza e una forma di liberazione che durante il 68 attraversò tutto il continente. Quindi in questo senso, dicevo, fa a nascondino anche con la storia e con gli errori altrui nell'aver consegnato dei simboli magari alla destra, o forse involontariamente o forse per ignavia.
Vania Bagni, ma c'è anche una reticenza istituzionale a bloccare questa deriva? Perché poi magari non è una strategia, però una botta oggi, una botta domani, e poi ci ritroviamo con la normalizzazione insomma, di tutto quello che è stato il nazifascismo e il periodo poi delle stragi efferate, no, che sono seguite.
Certo, no, che c'è stata nell'arco del tempo una grande sottovalutazione di questa cosa, relegando affermazioni, dichiarazioni, così come fossero cose di poca rilevanza, e quindi questo ha fatto crescere un terreno, a fertilizzare il terreno, appunto. Quindi sì, c'è stata una grande sottovalutazione ed oggi sta diventando quasi normale questo revisionismo, questo ribaltamento della storia, e quindi però nasce da lontano, quando anche noi come associazione denunciavamo certe cose, certe situazioni, certe dichiarazioni, certe rappresentazioni, certe manifestazioni. Insomma, eravamo piuttosto isolati, e quindi speriamo che invece adesso ci sia un risveglio da questo torpore e ci sia una presa di coscienza che c'è un'operazione in atto e che questa operazione deve essere contrastata.
Un ultimo passaggio, Vania, e poi chiudiamo con Stefano, sul fatto che però, e i partigiani su questo insomma ce lo insegnavano, il 25 aprile è stata sempre una ricorrenza problematica per questo paese, paradossalmente, cioè anche nell'immediato dopoguerra era... ha avuto difficoltà ad affermarsi, poi c'è stato un periodo diciamo in cui è stata riconosciuta come la festa di tutti e poi siamo ritornati di nuovo ultimamente alle dichiarazioni sulla festa divisiva, eccetera eccetera, cioè non c'è pace per questo, per questa data, come mai?
Beh, allora, nel corso degli ultimi anni diciamo abbiamo riconosciuto le celebrazioni, però sempre, come dire, in modo formale, no? Mai sostanziale, sempre una celebrazione molto formale, e questo secondo me è stato un limite anche da questo punto di vista. Poi il 25 aprile secondo me è la data che testimonia il fatto che questo paese non si sono mai fatti conti con la storia, e quindi a forza di lasciare aperte certe strade, poi quando si arriva il 25 aprile ci si scatena. Insomma, siamo un paese da questo punto di vista molto incolto, molto impreparato, e lo sentiamo dalle affermazioni di chi oggi è al governo del paese. E la libertà con cui si possono dire certe sciocchezze, certe bugie, direi, no? La libertà con cui si dicono queste bugie, ribaltando la realtà, la verità, e lo si fa da una posizione di privilegiata, che è quella di ricoprire ruoli nelle istituzioni ai massimi livelli, cioè non c'è neanche pudore e rispetto.
Sì, un po' questa è la vicenda. Grazie, Vania. Grazie Vania. Peraltro che il clima sia cambiato in questo paese, lo testimone anche l'ultimo messaggio che è arrivato. Che però ora io Massimo credo abbia sbagliato taglio, perché dice: smettetela, parlate del nulla, magari esistesse sempre la politica di sinistra e destra, ma dove lo vedete il fascismo? In realtà ora non stiamo parlando del fascismo che c'era, non tanto del fascismo che c'è eventualmente, no? Stiamo parlando del fatto che si nega addirittura l'esistenza di un fascismo quasi, o dei crimini che furono commessi. Però Stefano, questo messaggio è significativo e volevo chiudere con te con questa domanda da $1,000,000,000. Ma riusciremo mai a fare i conti con la nostra storia noi?
Ma il problema è questo, perché in fondo Massimo ha ragione, nel senso che dice: bene, dove lo vedete il fascismo adesso? A dire la verità, io non ne vedo molto di più di quanto non ci fosse 3 anni fa, 4 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, in alcuni comportamenti. Il problema serio è che non riusciamo a fare i conti con la storia, e il 25 aprile è una questione di storia, ma invece viene tradotto in una questione di memoria. E come dicono alcuni storici, e so di parlare con uno come te, che insomma è un esperto, perché insomma sei uno storico, ma sì, la storia può essere condivisa, la memoria no, la memoria è diversa, insomma.
Perfetto. Ecco, molto, anzi, è anche giusto che non sia condivisa.
È anche giusto,
ognuno ha la sua, no?
Ognuno ha la sua, però oggettivamente, cioè, per quanto di oggettivo ci possa essere nella storia, quella non può che essere condivisa, non c'è dubbio.
Stefano, grazie, buona serata, e come sempre un piacere sentirti a questi microfoni. Ci risentiamo
te,
domattina, no? In rassegna stampa?
No, domattina devo saltare purtroppo.
Ah, vedi, c'è l'unica volta che l'ho ricordato, è stato
qua. No, ti ringrazio molto, ma devo saltare per la seconda volta consecutiva.